L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati.
Quando Martin vedete
solo per la città,
forse voi penserete
dove girando va,
solo senza una meta,
solo ma c'è un perché.
Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche e pescioline e tanti fiori di lilla,
e tutte le ragazze che passavano di là
dicevano che bella la casetta in Canada.
Che il Covid abbia cambiato anche il nostro modo di abitare, che stia cambiando così profondamente le nostre città da segnare un'epoca, solo fantasia? Un saluto da Anna Migliorati. Lo abbiamo detto più volte, le grandi città d'Europa stanno perdendo attrattiva, da Parigi e Londra fino a Barcellona, e anche in Italia sono i piccoli centri ad attrarre. Nelle stesse città le periferie qualificate con parchi e spazi aperti sembrano piacere più del centro. Milano in primis, che ha visto un calo anche degli affitti, ma anche Roma, Bologna, Napoli. Un dato che colpisce soprattutto perché viene dopo anni invece di un trend assolutamente opposto. Allora, proviamo ad entrare nelle nostre case, nelle nostre città, per capire qual è e quale sarà la nostra casetta in Canada. E per farlo do il benvenuto a Luigi Donato, capo del Dipartimento Immobili e Appalti della Banca d'Italia. Grazie davvero per essere con noi, buona giornata.
Grazie a voi.
Tanti cambiamenti, o almeno tante nuove ambizioni di cambiamento, un fuoco di paglia o è un vero cambio di direzione?
Guardi, sicuramente non è un fuoco di paglia, le trasformazioni in corso, più passa il tempo, più si allungano i periodi della emergenza sanitaria e più le trasformazioni diventano sicuramente strutturali. All'inizio vi è stata una fuga dalle città comprensibile, ma il grande driver del cambiamento è stato l'avvio vorticoso, importante, inaspettato dello smart working, intendendo per smart working soprattutto il lavoro da remoto, quindi nella versione più spartana, quella di lavorare da casa. Un 14% delle imprese italiane a lavorare con più del 50% dei propri dipendenti a distanza, e anche la pubblica amministrazione ha avuto un 33% dei dipendenti che hanno lavorato a distanza. La struttura di questo cambiamento è talmente diffusa, talmente forte, che inevitabilmente porta a modifiche dal punto di vista delle esigenze abitative.
Ecco, tempi lunghi, come diceva, che sicuramente incidono. L'altra faccia dello smart working in città sono i centri direzionali. Diremo addio a questi quartieri ufficio, soprattutto nelle grandi città?
Guardi, la spinta verso lo smart working è chiara. La misura dello smart working, cioè del lavoro da remoto, dipenderà da due circostanze: una, dalla tecnologia, dalla digitalizzazione dei processi e le semplificazioni delle attività lavorative, e questo è un percorso che si è avviato. L'altro aspetto è quello delle location, intendendosi per queste l'urbanizzazione di zone destinate ad uffici e la configurazione degli uffici, quindi il passaggio da uffici tradizionali a smart working. Sicuramente la soluzione per evitare che i centri direzionali si svuotino, cosa che peraltro non è possibile fare sicuramente dal punto di vista strutturale da un giorno all'altro, è quella di tendere verso una ibridizzazione non solo della casa, la casa diventa un po' ufficio, ma anche degli uffici che diventano un po' case, e dei quartieri che diventano un po' meno, diciamo, destinati a un solo tipo di attività. Ma in questa immagine, diciamo, di evoluzione senz'altro positiva, c'è anche un po' la risposta alla sua domanda. Lo svuotamento delle città non ci sarà come un evento biblico, quello che è verosimile è una trasformazione, un'evoluzione anche piuttosto rapida.
Qualche segnale sicuramente c'è, ma siamo davanti davvero ad un riposizionamento geografico, cioè piccoli centri e periferie che si prendono la rivincita? Avremo città policentriche come Roma? È uno scenario possibile? O come va di moda la città del quarto d'ora?
Questo, guardi, sicuramente è una caratteristica evolutiva in corso. Abbiamo visto nello scorso anno diminuire i residenti nelle grandi città, nelle 15 grandi città italiane, ma un po' in tutta Europa. Ma soprattutto abbiamo visto diminuire fortemente i pendolari, oltre che i turisti. E possiamo sicuramente dire che è verosimile che la tendenza sia non tanto verso le periferie semplicemente, quanto verso centri che hanno capacità attrattive da tanti punti di vista, più che i centri storici delle grandi città. Avremo molto meno la necessità di avere il pendolarismo verso il centro della propria organizzazione, anche il centro fisico. Sarà sufficiente magari recarsi presso gli uffici dove ci sono gli altri colleghi, diciamo in maniera più rarefatta, quindi meno frequenti, quindi una concentrazione nei rapporti all'interno delle imprese, delle organizzazioni, della stessa pubblica amministrazione, che determinerà la possibilità di passare molto più tempo in altre situazioni ambientali e quindi, diciamo, in queste situazioni in cui entro un quarto d'ora è possibile trovare tutto, a partire dalla scuola per i figli, i servizi, i negozi, i momenti di svago e così via.
Come cambierà tutto questo anche il mercato immobiliare?
Il mercato immobiliare ha chiaramente dei contraccolpi piuttosto evidenti. In questo periodo le strutture che hanno più fortuna sono sicuramente da un lato i grandi centri della logistica, quindi in connessione con l'e-commerce. L'altro aspetto è sul residenziale. Sicuramente non c'è nessuna tendenza a mirare verso i grandi condomini posti sulle direttrici della metropolitana o delle strade verso il centro delle città. C'è una tendenza completamente opposta, che quindi è quella di valorizzare case di qualità, quindi domotica, connessioni informatiche, ma anche terrazzi, giardini e luoghi sociali. Pensi che fortuna può avere un condominio che ad esempio ha una sala di smart working a disposizione di tutti gli abitanti. Quindi la trasformazione è in atto, le richieste del mercato tendono ormai ad essere molto chiare.
Grazie, grazie davvero per essere stato con noi. Uffici
Grazie a voi, grazie davvero.
dove vivere, case intelligenti. Ma cosa sono le smart home? La cosa che colpisce è che molte delle nostre case in realtà sono già smart home, anche se magari non ce ne rendiamo conto. E proprio i lunghi tempi della pandemia le hanno rese e le renderanno sempre più smart home, case intelligenti, appunto, magari in tempi spesso brevi. E senza che ce ne rendiamo conto. Allora. Facciamo
i conti. E
la domanda la giro a Giulio Salvadori, direttore dell'Osservatorio Internet of Things Politecnico di Milano.
Buongiorno, intanto. È vero, è vero. Quello della smart home è un mercato in continuo divenire, ma che già oggi è un mercato, potremmo dire, del presente, in cui appunto che vede tanti oggetti connessi già all'interno delle nostre abitazioni. Pensiamo ad esempio al mondo del riscaldamento, con dei termostati connessi in grado di essere azionati da remoto, oppure delle lampadine intelligenti che permettono di cambiare colore tramite smartphone, i cosiddetti assistenti vocali intelligenti che permettono di gestire altre cose della casa, diciamo tramite la voce, oppure banalmente abbiamo tutti gli elettrodomestici, sia piccoli che grandi, un robot aspirapolvere, una lavatrice, un forno, che sempre più sono connessi a internet e sono in grado di essere gestiti tramite app oppure tramite gli assistenti vocali.
Prospettive del mercato quanto vale?
Parliamo di un mercato che comunque, nonostante tutto, nonostante la pandemia, è riuscito a superare il mezzo miliardo di euro, 505 milioni di euro, facendo registrare una lieve decrescita del 5%, considerando anche ciò che hanno fatto i cugini europei. Parliamo ad esempio di una Francia, una Spagna, che bene o male hanno performato come l'Italia. Quindi un mercato che ha tenuto con le differenze. Una su tutte è la sicurezza. È chiaro che stando tante ore in casa ci sentiamo già sicuri, quindi sicuramente l'area della sicurezza ha un po' risentito in negativo un altro oggetto, ad esempio, che è andato per la maggiore, invece che ha vissuto un bel boost durante la pandemia, sono i purificatori d'aria connessi.
La tecnologia invece dove va, dove ci porta, quali sono le novità in arrivo?
Allora, una su tutti è l'intelligenza artificiale, quindi la possibilità di che alcuni oggetti della nostra casa in autonomia decidano di settare alcune impostazioni, un termostato che comprende qual è il valore corretto della temperatura a seconda delle nostre abitudini, una telecamera che comprende chi entra in casa, se è un membro del nucleo familiare o se è una persona non nota. Quindi l'intelligenza artificiale è uno dei principali trend, segue tutto il filone del cosiddetto pay per use, quindi il pagamento di un oggetto, di una soluzione sulla base dell'utilizzo, quindi ad esempio io pago quella lavatrice sulla base del numero di lavaggi, pago quell'impianto di videosorveglianza sulla base del numero di volte in cui lo utilizzo, quindi un trend interessante è quello del cosiddetto automatic replenishment, quindi la possibilità che l'elettrodomestico, ad esempio una lavatrice, ordini un certo quantitativo di detersivo sulla base delle scorte rimanenti, in maniera del tutto automatica, e questo ovviamente si va a correlare con il concetto di intelligenza artificiale.
Case del futuro o forse già del presente.
Ma un giorno per dispetto Pinco Panco l'incendiò e a piedi poveretto senza casa lui restò. Allora cosa fece? Voi tutti lo sapete.
E noi ho sosso del Pordenone, cosa sei che il gaffato Martino?
Lui fece un'altra casa piccolina in Canada.
E io vi aspetto per la prossima storia e la prossima economia. Come sempre, tutte le puntate sul nostro sito www.radio24.it. Grazie a Carmelo Lauricella in regia. Un saluto ancora da Anna Migliorati.